State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, oggi assieme a Massimiliano Gugole. E quindi ai molteplici fronti di guerra che stanno segnando di questi tempi il Medio Oriente se ne è aggiunto, o meglio, ne è risploso un altro. La settimana scorsa un attacco aereo russo ha ucciso in Siria il leader dei ribelli sunniti Abu Muhammad al-Yolani, mentre la seconda città più grande del paese, Aleppo, veniva da loro riconquistata. Per capire meglio cosa potrà cambiare ora nella regione e per un aggiornamento sugli altri conflitti in corso, ci colleghiamo ora con il giornalista Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente per il quotidiano Il Manifesto. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Michele, partiamo quindi dalla Siria. Cos'è cambiato in questi ultimi giorni nel paese e nell'area di Aleppo in particolare?
È cambiato praticamente tutto perché, come giustamente ricordavate dallo studio, negli ultimi anni la guerra civile siriana è esplosa nel 2011, che ha visto la partecipazione anche di vari paesi della regione all'interno di quel conflitto. Ecco, appunto, questa guerra civile sembrava oramai dimenticata, la situazione si era stabilizzata con Damasco, quindi con il presidente Bashar Assad, che controllava in pratica quasi tutto il territorio nazionale ad eccezione di due parti, e cioè della provincia di Idlib, la provincia nord-occidentale, e il nord-est, che invece è controllato dai curdi, che hanno proclamato una loro autonomia. Ora, proprio lì nella provincia di Idlib, nel corso degli anni più intensi del conflitto, soprattutto dopo l'intervento nel 2015 della Russia a sostegno di Damasco, in pratica erano stati un po' mandati via, si erano un po' concentrati tutti i ribelli che, per la maggior parte, è bene sottolinearlo, sono soprattutto organizzazioni jihadiste e qaediste. Hayat Tahrir Sham, questa organizzazione di cui si parla e che controlla la provincia di Idlib, è l'ex fronte al-Nusra, che in realtà è il ramo siriano di Al-Qaeda, o almeno lo era, sino a quando Al-Qaeda come organizzazione esisteva realmente, non solo nominalmente. Ecco, quindi la situazione si era stabilizzata ed evidentemente Assad aveva un po' tirato i remi in barca, perché aveva pensato anche di assumere, e cosa che ha fatto nell'ultimo anno, un atteggiamento di basso profilo verso il conflitto a Gaza, verso quello che è successo in Libano, cercando di preservare la Siria, il suo regime, da conseguenze gravi. Però anche la Siria è anche parte del cosiddetto asse della resistenza, è alleato dell'Iran, è alleato di Hezbollah, e quindi attraverso il territorio siriano c'è un passaggio di armi che vanno dall'Iran, dall'Iraq verso il Libano ad Hezbollah, quello che ha soprattutto Israele. Però sta di fatto che Assad ha cercato comunque di mantenere questo atteggiamento di basso profilo, che ha avuto anche i suoi effetti, perché l'Europa si è riavvicinata cautamente. La Siria è un paese fortemente sanzionato a livello internazionale, e l'Italia, proprio l'Italia, è il primo paese europeo che ha riaperto la sua ambasciata a Damasco, anche se credo che l'ambasciatore non sia ancora andato lì. Ora, improvvisamente, c'è stata questa fiammata, questo ritorno delle formazioni ribelli di islamiste, jihadiste, che hanno lanciato un attacco a sorpresa, ma ben organizzato, e sicuramente non sono passate così le immagini che mostrano questi ribelli che indossano uniformi militari molto moderne, e hanno un ottimo equipaggiamento, sono bene armati. E bisognerà anche capire chi poi ha dato queste armi a questi ribelli islamisti, anche se naturalmente in questo momento tutti puntano l'indice contro la Turchia, che storicamente considera la provincia di Idlib una sorta di suo protettorato. Aveva raggiunto con la Russia degli accordi di de-escalation per cercare di tenere la situazione senza controllo, calma sul terreno, però appunto adesso c'è stata questa azione militare che ha portato alla conquista di Aleppo, ma si parla anche di puntate di questi ribelli, di questi jihadisti verso Hama, che è una città che storicamente è molto legata al mondo islamista più radicale, ai fratelli musulmani, dell'inizio degli anni Ottanta, una famosa battaglia che ci fu lì tra l'esercito siriano e gli attivisti, militanti dei fratelli musulmani che si erano uniti lì, una battaglia che si concluse con 20.000 morti, cioè stiamo parlando di cose molto molto importanti e gravi che sono avvenute nel passato ma che evidentemente si ripetono anche adesso. E per spiegare tutto questo bisogna anche tener conto di quello che è successo nell'ultimo anno, e cioè che i ribelli, queste formazioni armate islamiste, hanno capito che non solo l'esercito siriano era debole, fragile e demotivato, aveva, come dicevo prima, tirato un po' i remi in barca, ma soprattutto erano venuti a mancare alla Siria i rinforzi di Hezbollah, i rinforzi iraniani, perché soprattutto Hezbollah ha dovuto ritirare gli uomini che aveva mandato in Siria negli anni passati per combattere a fianco, a sostegno dell'esercito siriano, e sono stati ritirati perché Hezbollah è poi entrato in conflitto con Israele, quindi aveva bisogno dei suoi combattenti nel Libano del Sud. E ci sono stati importanti e pesanti bombardamenti aerei israeliani contro le postazioni di Hezbollah, della Guardia Rivoluzionaria Iraniana e delle milizie pro-Teheran in Siria. Tutto questo ha indebolito lo schieramento a sostegno di Assad e a quel punto è scattato l'attacco dei ribelli.
E noi siamo in collegamento con il giornalista Michele Giorgio, corrispondente per il Medio Oriente, per il quotidiano Il Manifesto. Michele, torniamo ora agli altri conflitti in corso. Il cessate il fuoco annunciato pochi giorni fa tra Hezbollah e Israele sembra avere fermato le operazioni militari di più grande scala, ma le violenze e gli attacchi sembrano proseguire al confine. Come sta tenendo quell'accordo?
Ma la tregua regge perché, dobbiamo dirlo con grande sincerità ed onestà, c'è una parte, cioè Hezbollah, che assolutamente non vuole una ripresa del conflitto. Il Libano è in una situazione catastrofica da anni e questa guerra, questi bombardamenti israeliani hanno aggravato tantissimo le condizioni del Libano. Ci sono sentimenti forti anche contro Hezbollah all'interno della stessa comunità sciita, perché si è lasciato trascinare all'interno di un conflitto che evidentemente il movimento sciita riteneva di breve durata, un confronto con Israele che sarebbe durato alcune settimane e non invece più di un anno come è stato. Questo in appoggio, lo ricordiamo, a quello che stava avvenendo a Gaza, in appoggio ai palestinesi, in appoggio ad Hamas, e il Libano ha pagato un prezzo carissimo e oggi non c'è nessuno in Libano che vuole continuare la guerra. E i libanesi si stanno comportando come se questa non fosse una tregua di 2 mesi, ma una fine definitiva del conflitto, tant'è vero che molti stanno rientrando nel paese, chi era scappato all'estero, chi era scappato anche in Siria, che adesso, visto quello che accade in Siria, ha un motivo in più per rientrare in patria. E quindi nessuno vuole la guerra e soprattutto questa parte non reagisce, perché da parte israeliana in realtà, e lo rivelavano proprio le dichiarazioni fatte dalla Francia qualche ora fa, cioè da parte israeliana ci sono stati almeno 52 violazioni della tregua, e le notizie che arrivano sono quelle di Israele che ha lanciato attacchi contro presunti militanti di Hezbollah, ha distrutto case, ha fatto entrare russi. Quindi Israele prosegue delle attività militari sul terreno intense in questa fascia di territorio a ridosso, ma neanche tanto, del confine, che è ampia alcuni chilometri all'interno del territorio libanese, ed è chiaro che questo è un pericolo perché potrebbe portare presto o tardi ad una fine di questa tregua, nonostante, ripeto, da parte libanese è chiarissimo che nessuno vuole tornare in questo conflitto con Israele. Ma sta di fatto che il premier israeliano Netanyahu vuole mostrare di avere il polso fermo, il pugno di ferro, e che quindi continuando a colpire nel sud del Libano, continuando questi piccoli attacchi che non sono più quelli grandi, terribili che abbiamo visto nelle scorse settimane, però comunque dà l'impressione alla sua opinione pubblica che Israele continua ad avere l'iniziativa nelle sue mani, Libano del Sud, e che continua a colpire Hezbollah al fine di favorire il rientro della popolazione civile israeliana, circa 60.000 persone che sono sfollate all'inizio del conflitto, parlo di ottobre-novembre del 2023, e che chiedono di ritornare in condizioni però di massima sicurezza. Quindi Netanyahu gioca su più tavoli e probabilmente anche quello che accade in Siria favorisce un po' i suoi piani, perché è chiaro che in questa situazione Hezbollah, un po' per quella che è la situazione in Libano, o tanto per quella che è la situazione in Libano, ma anche per ritornare a dare una mano ad Assad, non è certo interessato a continuare il suo scontro con Israele, quindi a di nuovo a lanciare razzi verso il territorio israeliano.
Grazie quindi a Michele Giorgio, per oggi è tutto. Michele, una buona serata e a risentirci presto.
E buongiorno a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.